Iniziamo davvero. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa serata che innanzitutto diciamo, io mi chiamo Federico Lacchi, sono coautore insieme a Giovanni Tizian del docufilm che state per vedere, Senza Regole, l'avanzata criminale, economica e culturale delle mafie nella Emilia Romagna che resiste. È un docufilm, una fotografia che abbiamo scattato qualche mese fa all'inizio dell'anno, e poi è stato diciamo realizzato il video intorno a marzo, e insomma stiamo cercando di farlo vedere il più possibile, di farlo conoscere. Stiamo organizzando un po' di serate, la prima c'è stata a Castelfranco qualche settimana fa, stasera a Modena, poi la prossima settimana saremo a San Cesario sul Panaro, per poi continuare a gennaio a Bonporto e a Nonantola, l'8 e il 31 gennaio. Un docufilm su cui dico insomma l'essenziale, come dicevo, una fotografia scattata sulle presenze, sulla pressione criminale dei cartelli mafiosi sulla nostra regione, di come l'imprenditoria criminale mafiosa ha mutato, sta mutando e muta continuamente le regole del mercato, espellendo le ditte che continuano ostinatamente insomma a voler rispettare le regole. Il titolo naturalmente non è casuale, naturalmente. Il film, come vedrete, è diviso in capitoli, si parla anche di altre cose, si parla della concorrenza sleale, appunto, fatta dalle ditte criminali nei confronti degli omologhi, insomma, delle altre ditte che lavorano in tutti sostanzialmente i settori del mercato, dell'economia regionale, e poi naturalmente anche le relazioni con la politica, i nuovi business, si parla all'interno del docufilm naturalmente anche delle... questo nuovo Eldorado, che appunto sono le slot machine, il gioco d'azzardo legalizzato, insomma, su cui immagino avrete da commentare insieme agli ospiti, che finalmente insomma arrivo anche naturalmente agli ospiti. Giovanni Tizian, non ha bisogno soprattutto a Modena di presentazione, poi Marco Imperato, sostituto alla procura di Modena, che insomma ringraziamo per la sua presenza. La serata siamo qui grazie anche alla Regione Emilia Romagna, grazie anche all'assessorato alla sicurezza di Modena. Abbiamo infatti tra il pubblico, e ci tiene a rimanere tra il pubblico, l'assessore alla sicurezza Antonino Marino, che ringraziamo naturalmente per la sua presenza, e Libera Modena naturalmente, che ha propiziato anch'essa la serata di stasera. Io vi auguro una buona visione, vi dico già da adesso, semplicemente propizierò un po' la chiacchierata con i nostri due ospiti. Sarà a voi naturalmente quello, il compito invece di interloquire con loro, di aprire decisamente invece il dibattito sui temi, insomma non mancano gli spunti all'interno di questo video che vi presentiamo. Buona visione ancora.
Nel mercato libero si è imposta a partire dagli anni 70 una forza imprenditoriale opaca, oscura e ben visibile allo stesso tempo. Sono gli imprenditori delle organizzazioni mafiose. Così confusi tra le nebbie della pianura padana e le luci scintillanti della riviera romagnola, i clan di 'Ndrangheta e Camorra si stanno prendendo la regione.
Qui non è presente una sola organizzazione criminale. Qui sono presenti le organizzazioni 'ndranghetiste, sono presenti anche le organizzazioni camorristiche e in particolar modo dei gruppi di casalesi che si muovono in aree geografiche assolutamente diverse. Come ho sempre detto, in territorio di Reggio Emilia si muove bene, abbastanza infiltrata e radicata la 'Ndrangheta, viceversa nella zona del Modenese, ma anche nella parte della Romagna, come operazione recente ha dimostrato, vi sono delle organizzazioni camorristiche. Fra l'altro organizzazioni che nei territori di origine probabilmente erano pure in contrasto fra di loro, e qui hanno trovato un modus vivendi accordandosi per fare degli accordi e degli affari insieme.
L'Emilia Romagna è una regione molto ricca, è una delle regioni più ricche che abbiamo sul nostro territorio nazionale, e chiaramente è una di quelle regioni in cui l'attenzione della criminalità organizzata è maggiormente rivolta. Un fenomeno che la Commissione antimafia ha definito come un fenomeno di delocalizzazione, intendendo come quel fenomeno in base al quale la criminalità organizzata via dei propri referenti sul territorio che gestiscono gli interessi economici dell'organizzazione. In Emilia il terreno si è dimostrato particolarmente fertile.
Le organizzazioni mafiose hanno denaro contante, offrono servizi con costi inferiori alla concorrenza, portano nei cantieri, nei magazzini, lungo le strade battute dai tir, una merce preziosa per chi deve gestire un'azienda, limando sui costi il più possibile. La tranquillità, la sicurezza da eventuali furti o danneggiamenti. Un ricatto già in atto.
Allora, intanto invito gli ospiti a sedersi. Marco e Giovanni. Poi invece vuoi commentare anche un po' quello che hai visto, assessore Marino?
Buonasera a tutti, no, vi chiedo scusa ma per un impegno familiare dovrò andare via, però ci tenevo a ringraziare gli autori di questo docufilm, Federico e Giovanni, e ci tenevo anche a affermare con forza il fatto che questo documento, così come tanti anche altri recenti lavori portati avanti dai media e da anche altri soggetti, ci evidenziano come il nostro territorio non sia più un territorio impermeabile alle infiltrazioni criminali. Io credo che tanto si debba fare, ma credo che un messaggio che deve arrivare forte dalle istituzioni, credo quello che sia di continuare ad insistere, un po' come è stato fatto col protocollo contro le infiltrazioni nelle zone del terremoto, a costituire formazione, prevenzione, attenzione e controlli. Il Comune di Modena, con Giovanni abbiamo avuto anche occasione in un'altra iniziativa pubblica di parlarne, ben 11 anni fa ha creato l'Osservatorio degli Appalti Pubblici. È evidente che di per sé è uno strumento, non l'unico, non salvifico rispetto ai tentativi di infiltrazione che ci sono anche in particolare nei subappalti e nelle commesse per le forniture. Però credo che insomma il fatto di aver messo attorno a un tavolo per primi, qualche anno fa, le imprese, le associazioni delle imprese, i sindacati, gli ordini professionali, e recentemente aver fatto sottoscrivere questo protocollo anche ad altri soggetti pubblici, tutti i comuni della provincia oggi hanno sottoscritto, in questo anno hanno sottoscritto le finalità del protocollo per l'Osservatorio degli Appalti Pubblici, e insieme a loro anche tanti altri enti come l'USL, come l'università, come altri soggetti, credo che evidenzi il fatto che per rispondere alle infiltrazioni bisogna saper cantare in coro. Noi siamo orgogliosi nella nostra terra di aver avuto la possibilità di forze dell'ordine impegnate su questo tema, di aver avuto operatori dei media che hanno prestato grandi attenzioni su questo tema, ma di avere anche associazioni come Libera che storicamente nel nostro territorio si muovono in questa direzione. Chiudo dicendo che il tema dell'Osservatorio degli Appalti è per noi credo anche una conquista, perché grazie a questo lavoro oggi tutti i tecnici e tutti i dirigenti che sono stazioni appaltanti nei diversi comuni fanno corsi di formazione insieme per la legalità, e questi corsi di formazione credo siano un dato di partenza anche per diffondere cultura della legalità. Insieme a questo nell'osservatorio, anche questo di per sé non è l'unico strumento, ma aggiungiamone sempre qualcuno e credo che questa sia la direzione giusta, abbiamo sottoscritto tutti quanti insieme la necessità di non fare più appalti pubblici al massimo ribasso e quindi con l'offerta economicamente vantaggiosa, che di per sé anche questo non è l'unico strumento per rispondere a tutti i problemi, però credo che sia un elemento quantomeno che possa tentare di impedire, come ricordava il Presidente della Lega Coop Bologna, che alcune aziende che fanno strade, invece di farlo appunto con la sabbia e col cemento, lo fanno con l'amianto, perché sanno che poi magari ci sono gli appalti con il massimo ribasso e possono partecipare presentando dei ribassi anche di oltre il 30, il 40, il 50%, recando numerosi problemi sia in termini di legalità ma soprattutto anche di drogare un mercato. Chiudo dicendo, e ho concluso, ci tenevo per questo a riferirlo, come Comune di Modena abbiamo insistito anche con le forze parlamentari, con tutti i parlamentari nazionali, perché è una legge che abbia diciamo così, una finalità di fare battaglia anche contro l'illegalità. Ce n'è assolutamente bisogno nel nostro Paese, c'è bisogno certamente di una legge anticorruzione, dei controlli su questo, ma c'è bisogno, credo, anche di una legge che diffonda la cultura della legalità negli appalti pubblici, e questo tema degli osservatori o di altri protocolli può e deve diventare, a mio avviso, anche un principio del nostro Paese attraverso anche una legge parlamentare. Grazie, buonasera a tutti e scusate, devo andare via veramente perché accordi con la moglie, ci siamo dovuti dividere. Per fortuna questa città offre tante cose, c'è un'iniziativa in centro dove è andata lei, ecco, quindi grazie, buonasera.
Grazie. Sarà una chiacchierata tra amici, Marco, ci siamo dati del tu, per cui io continuerò su questa falsa riga. Dico tra amici nel senso che di nuovo già vi sollecito a pensare a domande, insomma, se volete il video, il docufilm, insomma, l'avete visto. Tra l'altro ricordo, stasera non è qui con noi l'altra autrice, che è Laura Galesi, speriamo di averla anche alle prossime, insomma, occasioni in cui presenteremo qui sul territorio modenese, insomma, questo lavoro. Domande tante naturalmente ci sarebbero. La prima che faccio a Marco invece è proprio di impressione, però anche un po' collegata, come posso dire, intanto che ne pensi, no, di questo quadro, di questa fotografia che noi facciamo, e poi noi abbiamo diverse volte parlato sia con gli imprenditori, non so se appunto hai colto in alcuni momenti quando c'è l'imprenditore delle costruzioni che dice, insomma, è abbastanza difficile non capire da dove arriva l'offerta, che tipo di offerta è e come quindi si caratterizza l'offerta, diciamo, dell'imprenditoria mafiosa, una delle caratteristiche, insomma, che è quella del vantaggio, della convenienza. Contemporaneamente la presidente della CAMST, ce lo ricordava adesso l'assessore Marino, dice per noi è abbastanza complicato andare a fare dei controlli. E infine l'allora responsabile della DIA diceva sì, facciamo dei controlli, insomma, però lasciava trasparire la difficoltà comunque che esiste. Pensiamo semplicemente al fenomeno alla ricostruzione, no? nel cratere, sia nel modenese che nel bolognese. Il periodo, lo diciamo chiaramente nel video, dello spostamento, insomma, della movimentazione terra sta finendo, nel senso che ormai si costruisce e problemi ci sono anche lì nell'assegnazione o comunque nello scoprire che magari alcune costruzioni sono state realizzate da ditte non propriamente che si muovono nella legalità. Ecco, ti chiedo intanto un'impressione complessiva e poi su questo, sui controlli, no? Che la tua angolazione, insomma, la tua visione.
Sì.
Ci sono anche quello?
Sì, funziona, allora devo essere più vicino. Grazie, buonasera a tutti. Intanto l'impressione è, ve l'ho detto prima, anche se ieri sera tra l'una e le due di notte l'avevo visto con minore lucidità, e allora stasera, soprattutto la seconda parte, l'ho riguardata meglio perché avete fatto un ottimo lavoro, su cui, insomma, c'è molto poi sempre anche da dire, ma credo che abbiate colto la specificità del problema nel territorio, e quindi spero che circoli e che si parli di questo documentario. Quindi l'impressione di fondo è questa. Mi vengono in mente due cose, mi sono venute in mente tante in realtà, ma due subito, una che viene dalla domanda che mi facevi e un'altra dall'introduzione che faceva invece l'assessore. Prima mi sono appuntato, no, questa domanda che mi faceva, questo problema che si poneva l'imprenditore, mi sembra, a un certo punto, sul come riconoscere, come facciamo a riconoscerlo. E dall'altro lato, appunto, no, la DIA che dice, ma i controlli, noi abbiamo tante banche dati, la quantità di elementi, di fattori sono tanti, benissimo, però è anche vero che questo, un po' per l'elaborazione di questi dati, poi non è facile, allora, poi dare la patente di bravi o cattivi in tempi anche ragionevoli e quindi orientarci. Io credo che da un punto di vista di chi opera e non di chi deve fare le attività di controllo, di indagine, la cartina di tornasole debba essere molto chiaro che non è la faccia della società, ma è come si comporta. In questo senso è abbastanza semplice riconoscere le imprese, le aziende o gli imprenditori pericolosi e che, come dire, sospetti mafiosi, che poi anche qui intendiamo, cioè che il punto non è tanto e quanto quella persona lo sia o ci sia dietro qualcuno strettamente mafioso, ma se si muove nella logica della logica mafiosa, che è una logica che nei comportamenti è diversa, perché sennò diremo vabbè, ma arrivano questi soldi, i soldi sono sporchi, però poi i soldi non puzzano, li mettiamo dentro e facciamo funzionare le cose. No, non è mai così, non è mai così. Per tante ragioni. Una prima ragione è che la criminalità organizzata non si occupa mai soltanto di business, anche se poi il business non è proprio un famoso termine, anche molto cinematografico, usato molto nei film anche americani, non solo. Sì, fanno tanto business, ma gli interessa il potere. Hanno sempre una logica anche di controllo del territorio. E quindi questo le caratterizza sempre, qualsiasi è quello che la differenzia dagli altri tipi di attività organizzata, di criminalità organizzata. La criminalità organizzata mafiosa ha questa caratteristica, ed è per questo che, come dire, quella chiacchierata di Sera Mazzoni non può non essere, io non ho il ruolo di dire se sia la punta dell'iceberg o meno, ad oggi non questo che posso dire io, che possiamo dire oggi. Ma è evidente che quella è la direzione, cioè questo è poco ma sicuro, ed è anche evidente che qualcuno che li ascolta si trova in un periodo così fluido dal punto di vista politico e così critico dal punto di vista economico. È chiaro che è il momento ideale per trovare interlocutori, quindi questo è un primo aspetto. E l'altro aspetto è che l'organizzazione, ma voi lo dite, lo accennate già bene nel documentario, è che la società mafiosa o partecipazione mafiosa, che poi è una partecipazione che scala sempre, qualcosa che si vede anche molto bene stando in questo territorio, poi si muove senza regole, nel gestire al suo interno l'attività, quindi dal punto di vista fiscale, dal punto di vista dei rifiuti, dal punto di vista dei lavoratori, si muove senza regole sotto ogni aspetto, quindi come dire nel modo in cui agisce poi noi possiamo riconoscere l'anomalia e nel modo in cui scardina l'equilibrio di mercato. Questo è l'aspetto, quindi e questo mi fa dire subito una delle cose fondamentali dal mio punto di vista, ed è che l'attività del giornalista, che è poi quello che dà voce a quello che accade nel territorio, ma soprattutto vostro, dei cittadini, di avere gli occhi aperti nei vostri ambienti di lavoro, nel seguire un certo tipo di stampa piuttosto che un'altra, e di segnalare, raccontare, parlare, fare domande, è fondamentale, perché come dire, non riusciamo a intercettare i 50 euro mafiosi nel momento in cui vanno, in quanto tali, ma il modo in cui si muovono, quello sì, e quello però ne potete accorgere voi, perché poi ne parleremo. Diciamo, il problema di come poi la nostra sistema anche giustizia si inceppa su altri argomenti ci farebbe comunque arrivare tardi. La prevenzione è culturale, ma è anche una prevenzione di vigilanza, e mi pare che tra l'altro questo abbia molto a che fare un po' con la missione di Libera. Ultima cosa, per cominciare, era un flash su un aspetto poi di fondo, cioè facciamo tantissime protocolli, la legge regionale va benissimo nel momento in cui è una cosa in più, vanno benissimo tutte le cose che possiamo inventarci sugli appalti, per la trasparenza, va tutto bene, però è anche vero che tanto con nessuna legge risolviamo i comportamenti, cioè questo non è un paese in cui manchino le leggi, manca soprattutto la legalità, manca l'adeguarsi e conformarsi, manca il riconoscimento effettivo che ha un principio, una regola, una norma. E poi soprattutto, come dire, delle volte mi sembra che ci mettiamo a discutere di raffreddori e di sbucciature e non curiamo il cancro, cioè nel momento in cui questo paese da quasi 20 anni non ha il falso in bilancio, poi possiamo fare i protocolli sugli appalti, ma abbiamo, come dire, consentiamo che sia di fatto impunito un'attività che consente di far entrare soldi mafiosi, di creare tangenti, consente di ingannare il mercato. E viceversa, la mancanza di una sanzione effettiva su questo reato non dà appunto, in particolare alla finanza, in generale alla polizia giudiziaria, all'autorità giudiziaria, la finestra principale per intercettare da dentro. Questo, come dire, è una cosa logica, una cosa che ho sperimentato, è una cosa che ci raccontavano anche a Milano. Cioè, una volta, tante indagini su corruzione, e la corruzione è uno dei volti della mafia in questo territorio, e lo sarà sempre di più nel momento in cui più si radica, più si interfaccia col potere. Uno dei modi per intercettare questi fenomeni è attraverso l'individuazione dei fondi neri, che di solito non si fanno per pagarsi le vacanze, ma si fanno per riciclare denaro, per pagare tangenti. Se io non e siccome la tangente pagata non me la denuncia nessuno, perché è contento quello che prende il lavoro ed è contento quello che prende la tangente, e tutto il resto attorno si sistema in una maniera o nell'altra in modo che le carte siano a posto, i modi per scoprirle tendenzialmente possono essere due, possono essere anche altri, ma come dire, o che io colgo il fatto in diretta per qualche ragione, stavo indagando, avevo qualche attività tecnica in corso, ho colto qualche cosa, oppure lo scopro dal flusso del denaro, ma devo poterlo fare in quella maniera, perché poi tra l'altro oggi non esiste più la tangente per l'affare, ma esiste un tavolo molto ampio in cui io prendo da un lato, ridò dall'altro, riprendo sotto, vado sopra, e quindi è molto più complicato, non c'è la mazzetta per l'appalto, è una cosa che non funziona più così. Quindi insomma dovremmo anche avere un po', e qua è importante l'opinione pubblica, la forza di guardare, di darci una scossa e di capire che questo paese, tra tanti problemi che ha in livello di giustizia, deve ha da recuperare tanto terreno e deve mettere alcuni paletti rispetto anche alla sua credibilità su temi poi appunto legati di giustizia ed economia, che sono fondamentali, senza fare i quali il resto rischia di essere un po' una battaglia contro i mulini a vento, insomma.
Ovviamente ci avremo già due o tre domande in base a quello che hai detto, naturalmente aspettiamo poi le domande dal pubblico. Giovanni, per associazione di idee rispetto a quanto stava affermando adesso Marco, e ha affermato quasi all'inizio, diceva, il riferimento ai rapporti tra politica e costi, nel capitolo in cui ne parliamo, tu dici la tendenza poi è questa, cioè questo è quello che si sta verificando, poi da qui in poi chissà quello che sta succedendo, lasciavi trasparire tra le righe, che ci riporta al tema di una regione che resiste. Stasera ti chiedo questo, intanto è una regione che ovviamente se ne parla sempre, continuamente, insomma ne parlavo anche oggi in un incontro. Gli anticorpi, non si parla di anticorpi naturalmente in Emilia-Romagna, si può parlare forse di difese immunitarie, se ci sono state, ci sono ancora, perché anticorpi forse sono più in altre regioni rispetto all'Emilia-Romagna. Ora, ecco, la resistenza, no? Dove avviene, quando avviene, se c'è, se è invece, come dire, in un certo senso avviato un fenomeno, un processo difficile da... Poi magari lo vedremo nella prossima domanda che vorrei farti, proprio perché tu ti definisci un cospiratore per l'affermazione della legalità nel nostro paese, quindi poi mi voglio ricollegare a questo. Intanto cominciamo con questo, Giovanni.
Tanto, buonasera. No, io sono innanzitutto sono d'accordo con Marco, perché non ci sono protocolli che possano far rispettare le regole in questo paese, nel senso anche di un'affermazione dell'etica che manca quasi in ogni settore ormai questo paese, ma se voi pensate che l'Europa ci chiede di diminuire le regole sugli appalti, cioè noi che abbiamo un'esperienza, abbiamo una storia di lotta alla mafia, abbiamo sofferto, abbiamo perso, abbiamo visto le bombe, abbiamo visto il tritolo in questo paese e quindi ci siamo attrezzati per combattere la mafia. L'Europa, che tutto questo crede non gli appartenga forse, ci chiede di lavorare su una maggiore liberalizzazione degli appalti, cioè tutte queste regole che noi cerchiamo oggi in Italia per controllare gli appalti all'Europa non piacciono in realtà, lo fa per le aziende che poi vengono a lavorare in Italia, quindi c'è anche questo problema, no? Che noi viviamo in un paese che è in Europa, ma la politica europea va tutta in un'altra direzione sostanzialmente e ci sta trascinando ovviamente in tutto questo. sugli anticorpi. Gli anticorpi ovviamente in questa regione devono nascere, perché è un fenomeno, quello mafioso, che si è radicato in questa regione, che non è stato ancora capito a fondo probabilmente. È ovvio che parliamo di anticorpi in Calabria, parliamo di anticorpi in Sicilia, in Campania, proprio perché a quel virus, a quella presenza si sono sviluppate delle forme di resistenza molto forti. Cioè, noi non troviamo oggi gli imprenditori, o meglio il numero di imprenditori che hanno denunciato in Calabria o in Sicilia. Voglio dire, la prima associazione anti-racket è nata in Sicilia nel 91. Voi pensate che qui o a Milano nel 91 non c'erano imprenditori che subivano estorsioni? Sì, c'erano anche qui. È l'operazione Wall Street a Milano del 92, mi pare, oppure Nord-Sud, sono operazioni tutte della Lombardia, dove veniva fuori proprio che imprenditori subivano l'aggressione delle mafie, che chiedevano a loro la mazzetta e non denunciavano. Nello stesso periodo invece al sud nascono le prime associazioni anti-racket. Quindi questo è avere gli anticorpi, è una reazione ad un fenomeno che conosci fin troppo bene, che hai subito e che quindi ti prepari ad affrontare. Qui esistono delle forme di resistenza che stanno nascendo, soprattutto però dal basso, devo dire, soprattutto dal basso. E perché dico soprattutto dal basso? Perché poi quando di fronte a un caso clamoroso, che possono essere le aziende modenesi sospese dalla prefettura, possono essere i politici che vengono beccati a cena con i mafiosi, ecco, a quel punto viene fuori tutta la consapevolezza che c'è in questa regione, il grado di consapevolezza. Cioè hai delle associazioni che reagiscono e hai invece delle istituzioni che cercano di chiudersi a riccio sostanzialmente per non affrontare il problema principale, cioè quello dei rapporti che esistono in questa regione tra il potere e le organizzazioni mafiose. Basta ricordare quello che è successo col caso Baraldi, ormai tanto lo ripeto sempre, cioè la reazione, no? Prima la voglia di vigilare sulla ricostruzione ha fatto, insomma, chiamare i più grandi investigatori, no? con Incognito. Poi una volta che Incognito col suo gruppo comincia a fare il lavoro come si deve e trova quello che trova, oppure la direzione investigativa antimafia, no? Tutti la volevano, tutti l'hanno chiamata, poi quando arriva e comincia a fare il proprio lavoro, ecco che viene criticata, perché sì, la volevamo, però non doveva arrivare così, come dire, rompere le scatole in questo modo. Deve sempre comunque limitarsi a prendere le aziende che vengono da Casal di Principe, che vengono da Reggio Calabria, ma attenzione, cioè deve essere sempre un problema esterno, il nemico deve essere sempre esterno, deve essere sempre fuori dai confini. E la stessa cosa è successa per Bianchini. Cioè, finché viene indicata l'impresa classica gestita ancora dal mafioso, diciamo, violento e anche un po' cattivone, va bene, siamo tutti d'accordo. Ma i veri interrogativi poi devono nascere quando gli imprenditori parlano modenese, parlano bolognese, parlano reggiano. Cioè, non è un caso che in 2 anni in questa regione la prefettura abbia toccato 3 aziende, parlo di Reggio Emilia, parlo di Ferrara, anche parlo di Modena, 3 aziende che comunque gravitavano attorno a Confindustria. Il numero che noi diamo nel documentario, che sono 14 aziende sospese per la ricostruzione, risale a marzo, e oggi sono oltre 25 sospese. Cioè, noi parliamo di pochi mesi che sono passati. Pochi mesi e scopriamo che le prefetture, perché poi sono le prefetture del cratere sismico, continuano a fare un lavoro enorme. Quindi c'è, come dire, qualcuno che ha intenzione di lavorare e di spendersi in questa lotta. È ovvio che c'è bisogno però l'appoggio poi, no? La collettività, le associazioni, i cittadini che ci credono in questa lotta hanno bisogno anche di trovare nelle istituzioni il vero, devono trascinare, devono essere, come dire, ci devono mettere la faccia per primi loro e non chiudersi a riccio poi quando hanno di fronte invece il caso eclatante che scotta, che il caso di Serra Mazzoni, insomma, è eclatante. Se uno come Rocco Antonio Baglio, che diciamo è considerato uomo legatissimo all'Andrangheta e alla piana di Gioia Tauro, non solo ha i rapporti con l'ex sindaco, ma addirittura finanzia opere come la stele di mamma Nina a Serramazzoni, finanziate proprio con i soldi delle aziende dei figli di Baglio. Cioè vuol dire che c'è un rapporto, come dire, che va oltre quello di qualche lavoro, e tutto questo dovrebbe far riflettere. Invece si discute, si sposta il centro, diciamo, della discussione su altro, ecco, perché questa resistenza diventi veramente, che faccia veramente male, diciamo, alle organizzazioni e ai loro complici, perché poi quello è il punto, come dice Luigi Ciotti ogni 21 marzo, dice proprio questo, ribadisce anche l'ando della Chiesa, cioè la vera forza della mafia sta fuori dalla mafia, perché altrimenti non parleremmo di mafia, parleremmo di criminalità comune. Cioè non è che il ladro ha bisogno di un complice o di protezioni, non trova protezioni nella politica. Cioè la mafia è una forma di criminalità che nasce proprio perché serve ed è stata utilizzata dal potere, dai potenti, per proteggersi da, diciamo, nel caso delle occupazioni delle terre, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, o in chiave antirivoluzionaria, la Camorra. Quindi, come dire, c'è sempre stato questo rapporto, no? E bisogna proprio puntare su questo.
Qui ci casca a fagiolo la domanda, quindi è per questo che sei un cospiratore? O ti definisci così?
No, insomma, la definizione è un po' ironica, assolutamente, però no, io cerco di trovare l'energia e il tempo per parlare di legalità, perché penso che l'emergenza sia questa, e diceva bene Giovanni, cioè in un territorio nel quale la legalità è effettiva, in cui tutte le persone seguono le regole, collaborano con l'autorità, isolano la persona che non si comporta in maniera corretta, che rispettano le regole anche quando si tratta, come dire, di partecipare, di spartirsi una ricchezza, quindi che non interloquiscono con il potere per avere vantaggi o favori. In un territorio del genere la mafia non riesce a muoversi, può portare dei soldi, può fare qualche impiego di denaro, ma la cosa si ferma abbastanza lì, perché non ha quella logica imprenditoriale sana, non è quello l'obiettivo, no? Di guadagnare per poi avvantaggiarsi, per poi fare una vita normale, non è quella la logica. Quindi noi dobbiamo insistere su questo aspetto, su che manca, non c'è poco da fare. Legge anticorruzione, io su questo non sono esperto, io conosco qualcuno che lavora negli enti locali che mi dice che è molto perplesso rispetto al fatto, questo lo lancio come possibile prospettiva di discussione e di report, diciamo, di inchiesta per voi. Ci sono tutta una serie di norme nuove portate dalla legge anticorruzione, ma appunto questa altra burocrazia si risolve in un formalismo o ci consente di controllare meglio? Purtroppo sappiamo benissimo che l'aggiungere norme rende più difficile il lavoro per il controllore e più facile il lavoro di chi vuole eludere o nascondersi tra queste norme. Quindi anche, insomma, le regole possono anche essere a doppio taglio se non sono fatte bene, se sono troppe. E poi c'è un altro aspetto, cioè, di nuovo, se siamo arrivati a dover fare una legge che ci dica che chi è corrotto non deve fare politica, come dire, questa è l'immagine del coma etico di questo paese, perché non esiste altrove la necessità di dire più di tanto che di fronte a certe condotte non si possono assumere responsabilità pubbliche, no? Per esempio. E invece noi oggi abbiamo comportamenti, ma non mi sto riferendo soltanto alle figure più famose, sto pensando anche agli scandali che stanno colpendo il consigliere regionale, ci ragionavamo prima. Cioè manca anche questo aspetto, manca anche una responsabilità, assumersi le proprie responsabilità di fronte a un qualsiasi tipo di comportamento che comunque lede la credibilità, l'autorevolezza delle istituzioni, questo vale per tutti. E invece da noi tutto è in qualche maniera tollerato, scusato, smussato, ed è un paese nel quale ancora tantissimo dipende da, appunto, quello che conta è quello chi sei, chi conosci e non cosa fai. Forse per questo è così difficile riconoscere l'impresa mafiosa, perché noi ci basiamo molto sul volto e sulla categoria, sul cognome, e non su come ci si comporta. Invece, se cominciassimo a giudicare le persone su come si comportano, su cosa mantengono di quello che dicono, su come sanno, diciamo, adempiere i propri doveri, le proprie responsabilità, allora forse sappiamo individuare più facilmente i comportamenti corrotti e l'illegalità nella quale prospera la mafia. Poi, ecco, l'altro aspetto che è veramente fondamentale, e lo sottolineo perché volevo, come dire, confermarvi il punto di visuale mio, di chi riceve le notizie di reato, è che l'effetto della crisi è devastante in questi anni nel condurre a condotte che in un'altra situazione quelle persone non farebbero, ma che di fronte alla necessità o anche semplicemente alla debolezza per la difficoltà invece li rende disponibili a questo tipo di operazioni. Questo dobbiamo tenerlo presente, ma dobbiamo tenerlo presente, diceva di nuovo bene Giovanni, cioè come problema nostro, è un problema, io quando parlo con i ragazzi cerco sempre di far capire, che pure insomma sono sicuramente i più giovani, sono i ragazzi più ingenui, più puri, però anche crescere con l'idea che ci siano questi cattivoni e che noi dobbiamo difenderci dai cattivoni è una favola illusoria. In realtà la corruzione è un rischio per ciascuno di noi, e non è un rischio soltanto per chi è completamente tagliato fuori dalla gestione del potere, magari beato lui poi da questo punto di vista, ma se qualcuno di noi ha una responsabilità, un potere economico, politico, istituzionale, è esposto a gestirla in una maniera che non sia al servizio dei cittadini secondo le regole, ma secondo altre logiche. Logiche comunque mafiose, logiche non di libertà, questa è l'altra cartina tornasole, no? E quindi, come dire, dobbiamo riconoscerlo dentro di noi questo rischio, questo problema, perché faccio un ultimo esempio proprio perché sia molto chiaro, e se devo fare un esempio devo partire dal mio mondo. Noi magistrati che ci occupiamo di illegalità, che facciamo le indagini per gli abusi, per le corruzioni, che andiamo a parlare di illegalità nelle scuole, abbiamo un grossissimo problema di gestione interna del nostro potere, con delle opacità proprio nelle quali emerge un modo di gestire il potere come spartizione, come logica di cartello, di conoscenze, come dire, garantirsi dei legami per poi avere dei vantaggi. Cioè sono proprio esattamente gli schemi, le dinamiche di una gestione mafiosa, di una gestione quindi non libera, non meritocratica, non secondo le regole, ma sempre un dover dire grazie a qualcuno perché ho avuto qualche cosa, no? La logica purtroppo, no, tipica, forte, meridionale, che anche io ho vissuto quando ho stato 4 anni in Sicilia, in cui insomma bisognava avere l'amico e dire grazie anche per aver allacciato il contratto della luce, e questa cosa che magari non c'è in queste forme parossistiche da noi, però in realtà esiste sotto tantissimi altri aspetti. Quante volte noi ci troviamo a dover dire grazie o per piacere a cose che ci spettano per quello, perché sono un diritto, perché ce lo siamo meritati e guadagnati con le nostre qualità. Quindi ribadisco, ecco, e se il discorso è, cioè, l'unico modo per cospirare con tutto questo risvegliare le nostre coscienze, tenere aperti i nostri, cioè non smettere di cercare di tenere aperti gli occhi su questo e aprirne sempre di più insieme su questa realtà. Dopodiché le regole verranno, perché le regole poi si cancellano anche, se ne fanno di nuove, si abrogano quelle sbagliate, quello si fa anche presto. Sono i nostri cervelli, sono i nostri comportamenti che sono già, da questo punto di vista non riesco a essere molto ottimista, perché appunto già accettiamo come dire, comportamenti e situazioni che non dovrebbero essere accettabili, no? Diciamo, dalla cultura, dalla politica, dalla formazione, dalla scuola può nascere l'unica speranza, diciamo, duratura di risposta di questo territorio e del paese. La crisi è una grande opportunità per le mafie per fare soldi, speriamo che possa essere anche una grande possibilità per noi per guardarci allo specchio e per ritornare alle basi di quello, di quelle che della Costituzione, cioè dei valori fondanti, anche perché in ultima analisi, e mi fermo qui, anche qua emerge bene nel documentario a un certo punto, cioè la miopia, io l'ho visto anche in alcune vicende processuali che sto seguendo, no? La miopia del complice sul territorio, perché appunto, no, il vantaggio immediato, la comodità immediata, che è la cosa che fa gola, che è per lo scugnizzo napoletano può essere guadagnarsi 3-4 mila euro facendo la vedetta nel quartiere, qui è l'avere una liquidità che altrimenti non si riuscirebbe a avere, mi risolve il problema di far ripartire, cioè c'è sempre una convenienza immediata, è il motivo per cui la mafia riesce ad avere un consenso, ma un consenso ovviamente miope, è un consenso stupido, non è un consenso libero, è un consenso comprato, e dal giorno dopo in cui ho ricevuto quel favore mi verrà chiesto qualcosa, io sono a disposizione di quelle persone. Ed è, sono tante le storie di imprenditori che pensando di, come dire, di poter assaggiare soltanto il lato buono della cosa, poi si sono trovati invece svuotati da questo, dal contatto con come dire, la realtà mafiosa, il gruppo mafioso, perché appunto da come si comportano si riconosce, cioè non c'è una questione di merito e di diritto, ma è assolutamente parassitario ed è predatorio il meccanismo, e soprattutto toglie libertà. Questo, il nome di Libera è perfetto, no? L'antitesi della mafia è la libertà e la logica, soprattutto che i ragazzi giovani, ecco l'ultimo discorso ancora, scusate, poi mi fermo, no? Anche nel rispetto, l'altro grande problema è la precarietà, il mondo del lavoro in questo, che sta sotto tutte queste realtà imprenditoriali. Pensate a come oggi è difficile saper resistere a offerte di lavoro immediate, facili, e magari nelle quali però devo rinunciare ai miei diritti, a certe garanzie, a un certo modo di lavorare in maniera corretta. Faccio un esempio senza che possa farvi venire in mente vicende specifiche, tanto poi sono indagini che sono andate bene, sono andate fuori su un altro territorio che ero nate qui a Modena, ragazzi che si mettevano a disposizione dei comproro e che poi gestivano i punti comproro, che sono punti poi dove da cui passa la criminalità comune, da cui però passa anche l'usura, in cui spesso ci sono anche contatti con la criminalità organizzata, che sono, fioriscono in maniera incredibile. E mi ha colpito in questa indagine prendere contatto con questa realtà di questi giovani che erano in realtà perfettamente consapevoli di fare gli impiegati in un contesto al 95% che si muoveva e guadagnava al 95% in modo assolutamente illegale sotto tutti i profili, e però poi devo dire c'è stata la disponibilità da qualcuno di loro di raccontarlo quantomeno, ecco, io ho apprezzato quantomeno questa cosa, quindi non avevano sposato quella logica, però in quel momento avevano approfittato di quella possibilità, non c'era altro. E questo mi ha fatto riflettere, cioè se il territorio, se il paese, se noi non possiamo, questo non dobbiamo lasciare soli nessuno, dobbiamo soprattutto stare vicino ai giovani, perché altrimenti la tentazione, la debolezza, il bisogno vince sulla capacità invece di tenere, di resistere.
Intanto chiedo se già ci sono delle domande che volete rivolgere agli ospiti. C'è qualcosa, vero? Qualche movimento domandereccio? C'è? Che non vedo. Ah, ecco. La domanda è secca.
Una domanda, Giovanni ha sorvolato sulla parola Europa in modo molto pessimista. Io ho un'amicizia Facebook con Sonia Alfano, che come te anche la giornata di marzo lei ha perso il papà, ed è presidente della commissione che ha emanato una legge che, e nella mia ignoranza, ritengo che sia una legge. Io chiedo a te come giornalista e al magistrato cosa ne pensate. Cioè, è chiaro che, cioè, come il progetto Daphne che contrasta la violenza di genere, che è nato nel 98, siamo nel 2013, in Italia ci siamo dentro fino al collo col femminicidio, cioè le leggi hanno una proiezione sul lunghissimo periodo.
Grazie. Sì, non è un caso che sia proprio un'italiana ad aver spinto per una legge europea sul contrasto alle mafie, no? Di sicuro non ci sarebbe stato nessun tedesco a proporre una cosa del genere, proprio perché noi italiani la sentiamo questa. Sentiamo che è un problema che ci riguarda tutti e che ha stravolto le nostre vite, ha stravolto proprio la vita di questo paese. Cioè, pensiamo alle stragi, ma pensiamo alle trattative varie che ci sono state, quella che è sotto processo a Palermo, pensiamo anche ai referenti politici che poi sono stati sono finiti nelle inchieste. Quindi, come dire, è una roba che ci riguarda, che riguarda il nostro quotidiano, che ha riguardato. E quindi secondo me è un fatto positivo quello che sia nata una legge europea. Resta il fatto che appunto in Germania non se ne rendono conto, in Belgio neanche, in Olanda neppure, neanche in Spagna. Cioè, riciclare in Spagna è veramente è semplicissimo, non c'è una legislazione dura come la nostra. Poi il vero problema è che adesso quando verrà applicata, appunto, cioè, ma attualmente non esiste l'associazione mafiosa, no? Nei paesi, e quindi è difficile chiedere anche l'estradizione, perché un paese come l'Inghilterra ti dice: ma io questo reato non lo riconosco, quindi cioè, magari tu devi prendere il capo dei capi, e per l'Inghilterra non è il capo dei capi perché da loro non esiste l'associazione mafiosa. La stessa cosa si è riproposta in Svizzera quando hanno fatto degli arresti in Germania. La Germania ha fatto arrestare queste persone, ma alcuni personaggi legati, insomma, sempre all'Ndrangheta in Svizzera non potevano essere arrestati, quindi, come dire, arrestano i tedeschi ma gli svizzeri sono rimasti liberi. Quindi abbiamo, come dire, un'Europa unita che alla fine poi tanto unita non è sotto il punto di vista delle leggi e di tutto, no, appunto. Però quello che ha fatto Sonia Alfano è, secondo me, è ottimo. Il problema poi bisogna vedere l'applicazione negli altri paesi, che non hanno assolutamente voglia di sentir parlare di mafia.
Sono d'accordissimo. Ho avuto anche la fortuna di essere stato invitato da Sonia insieme ad altri magistrati a una sessione di preparazione a quello che ha portato poi intanto proprio alla creazione della commissione. Cioè, il merito è stato quello di porre la questione come questione europea. Io ho fatto un'esperienza negli uffici svedesi e mi colpiva la riflessione loro, ascoltando invece da questo punto di vista con in molto interesse e con ammirazione gli italiani, che hanno dovuto affrontare dei fenomeni criminali molto più complessi. Ragionando con loro si pensava anche al fatto che, come dire, noi non solo abbiamo questa capacità, diciamo, per questioni storiche e sociali, di riconoscere, di capire che cosa significa un certo fenomeno, ma noi possiamo essere, da questo punto di vista e per certi aspetti invece, veramente un traino per l'Europa, anche sotto per esempio l'aspetto dell'avere una magistratura indipendente che indaga su questi fenomeni. Non è questa la sede del parlare di separazione di carriera o altro, ma il punto è che una magistratura indipendente e forte, e che non sia soltanto il colletto bianco che raccoglie le carte preparate della polizia giudiziaria, è fondamentale, perché la mafia si occupa di potere e forze di polizia gerarchizzate e controllate non avranno mai la capacità di fare il controllo di legalità e contrastare la corruzione del potere. Per cui con questo collega svedese si diceva: sì, noi abbiamo soltanto, loro hanno 5 magistrati in tutta la Svezia, sono 10 milioni di persone, che si occupano di corruzione. E quando c'è foto di corruzione di un public servant, lì è una, cioè, altro che legge Severino, se ne va via al primo titolo di giornale, no? Scompare dalla vita pubblica praticamente. E però la domanda era anche: ma forse noi ci illudiamo di essere ancora così, perché non avremo neanche se ci fosse un'altra realtà sotto, è una realtà che, se tu non hai un certo modo di indagare, una capacità di penetrare in profondità, prima che te ne accorgi viene molto avanti. Cioè, il problema è che noi in Italia abbiamo questi gravissimi fenomeni, ma abbiamo anche esercitato una forte capacità, o una discreta capacità in alcuni casi, di coglierli, di intercettarli. e abbiamo l'indipendenza di alcune figure che, quando viene usata bene, è usata appunto per andare in qualsiasi direzione ed è capace anche di migliorare questi fenomeni. E in questo possiamo, e veniamo indicati come modello, perché per esempio in Francia considerano il pubblico ministero non un magistrato, è un pubblico funzionario. Un pubblico funzionario in questo quadro, in cui molto spesso le istituzioni sono infiltrate dalla mafia, dalla corruzione, viene fermato da fare certe indagini, perché magari va a disturbare l'azienda che sta dando lavoro, che sta lavorando, no? Dà fastidio. Quella la ragione, quella cosa che raccontava Giovanni prima, mi faceva venire in mente quello che Scarpinato dice del motivo per cui si ferma il fenomeno Mani Pulite. A un certo punto dice gente: sì, che bello, arrestate questi qua, rubano, ladri, 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 e poi si accorge che davanti a far rispettare la legge, tra i ladri, tra quelli che se ne approfittavano, avevano da guadagnare, da un certo modo di gestire la politica, c'erano tutti. Allora fermi, va bene, adesso quelli là erano i cattivi, adesso fermatevi, basta. E poi c'è stato il rigurgito contrario, ci sono, come dire, tutto quello che è venuto dopo, e questo è significativo, cioè che se non c'è stato un percorso di tutti, qualsiasi tentativo di contrastare solo dall'alto il fenomeno illegale, in particolare quello mafioso e di corruzione, è velleitario ed è...
Beh, le ultime domande, se arrivano.
In Germania non si rendono conto che la mafia ormai ce l'hanno anche loro?
In Germania no, non, diciamo che non se ne rendono molto conto, però ci sono delle forti presenze, soprattutto dell'Andrangheta, ma diciamo la strage di Duisburg ha messo in luce una parte del racconto, no? E la cosa che faceva sorridere, che per noi è che viviamo quotidianamente queste storie, è che poi dopo la strage di Duisburg, e già questo ci doveva far capire molto, dove sono morti, dove sono stati ammazzati sei andranghetisti, sono andati, c'era la sfilata di questi cittadini che andavano a deporre i fiori dove erano morte queste persone, dove sono state uccise queste persone. È come se noi andassimo a Corleone a deporre i fiori sostanzialmente su le sagome dei morti dei criminali, no? Ecco, questa è la consapevolezza. Loro la vivono come una sorta di leggenda, l'Andrangheta per loro è una leggenda, tutto folklore. Non è un caso che vengano portati alcuni giornalisti da gente molto, molto furba, calabresi, che vivono lì, che hanno, come dire, il compito di curare il marchio Andrangheta in Germania, fanno marketing, che fanno canzoni, le canzoni della malavita, che hanno venduto in Germania 500.000 copie, CD, e portano alcuni giornalisti tedeschi, quindi alcuni miei colleghi ben selezionati, e li portano a San Luca per fargli vedere che alla fine l'Andrangheta non è altro che una roba dell'Ottocento, che è un modo di comportarsi ma nulla di più. Cioè, e questi si fanno comunque intortare anche abbastanza, quando non capiscono che lì c'è il denaro che conta, perché da lì, come dire, l'Olanda, il Belgio e la Germania rappresentano oggi i punti del traffico mondiale di cocaina sostanzialmente, no? È lì che arriva e poi viene smerciata dall'Olanda, dalla Germania, e soprattutto poi la ristorazione, dove c'è tantissimo controllo molto forte da parte dell'Andrangheta, tra l'altro ristoranti molto conosciuti e frequentati anche da politici tedeschi, insomma, che la nazionale è andata a dormire in un albergo di un imprenditore legato alle cosche di San Luca, quando ci sono stati i mondiali in Germania a Duisburg, la nazionale alloggiava in uno di questi hotel, diciamo, legati all'Andrangheta. Quindi, come dire, però per noi che ce ne rendiamo conto, perché abbiamo, come dire, i magistrati di Reggio Calabria che ci raccontano queste cose, ma da quella parte, insomma, non si possono fare intercettazioni come si fanno in Italia, e le intercettazioni le richiedono sempre le nostre procure, perché lì non ne fanno. Quando te le fanno, misure di prevenzione non esistono, e quello anche, diciamo, in Emilia Romagna stiamo iniziando adesso, perché quindi il sequestro dei patrimoni, sono molto indietro. Speriamo che appunto questa legge europea possa comunque far aprire un po' gli occhi.
L'attualità della Terra dei Fuochi credo che riempia d'angoscia ogni popolazione.
Non ti sento sì. Tutti.
Dicevo, l'attualità della Terra dei Fuochi credo riempia d'angoscia ogni popolazione, perché più di un'altra cosa materializza l'effetto dell'attività criminale su chiunque. Cioè, credo che renda ognuno ancora più consapevole di cosa voglia dire ignorare la mafia e le sue attività. In Emilia-Romagna su questo fronte, in termini di inchieste, di sospetti, di smaltimento di rifiuti tossici nel territorio, è emerso qualcosa in questi anni? Grazie.
Vabbè, diciamo così eclatanti, no, ci sono però varie segnalazioni che fa anche Legambiente ogni anno, no, nel suo rapporto. E c'è il caso di Bianchini, tanto per tornare un attimo proprio sulla storia di Bianchini, che insomma è sospettato di aver interrato amianti insieme ad asfalti vari, e quello a cui poi faceva riferimento anche l'imprenditore. E quello è un modo di fare impresa che ormai è diffuso in tutto il paese. Cioè, l'impresa, anche quella che un tempo consideravamo sana, tende ad abbattere i costi ed è disposto a fare di tutto. C'è stato il caso di Massa Finalese, no? I sospetti che un'azienda come la Ecogea avesse seppellito nell'ex zuccherificio dei rifiuti, anche di quello poi non si è più saputo nulla. Ci sono segnalazioni che arrivano dalla parte, diciamo, del bolognese, però sono casi molto diversi rispetto alla Terra dei Fuochi, dove il nord ha una colpa enorme. Come abbiamo scritto sull'Espresso, a questo omicidio dell'ambiente e della campagna hanno partecipato nomi importanti come anche la Merloni Indesit, che oggi dice di non sapere nulla. Cioè, quindi, come dire, un colosso del genere non sa dove butta i rifiuti, cioè, no? Quindi affida tutto a persone che evidentemente poi fanno i loro affari, ma la cosa sconvolgente è che un'azienda quotata in borsa non sappia dove vanno a finire i rifiuti e che vanno ad avvelenare poi l'intero territorio. Cioè, e questo noi ci dobbiamo interrogare su questo, cioè, quando parliamo di mafia parliamo anche di questo, cioè su come oggi si fa economia e che cosa siamo disposti a fare ad un territorio pur di creare un pochino di profitto in più. Cioè, questo è il vero interrogativo, perché poi tutto questo chiaramente vuol dire parlare anche di mafie, perché le mafie offrono un servizio per raggiungere questo scopo.
Io posso solo aggiungere, dal punto di vista del sistema, di quello che facciamo noi come procura che non si occupa del fenomeno mafioso di per sé, osservare una cosa, cioè come l'ambiente è uno dei tanti volti di un dissennata, a mio parere, strategia criminale, nel senso che il diritto penale dell'ambiente, cioè i reati e tutto quello che le norme che presidiano i reati ambientali, salvo alcuni pochissimi reati, cioè il traffico, c'è proprio un reato praticamente come dire, individua esattamente il traffico di rifiuti organizzato, che spessissimo è se non sempre in mano a questo tipo di organizzazioni, ma le violazioni singole, i fatti singoli episodici, nel momento in cui non sempre, soprattutto a livello delle singole racconti delle varie forze di polizia, sono subito riconducibili e inseribili in un certo tipo di struttura, sono tutte contravvenzioni, cioè sono reati che si prescrivono in 4 anni. Praticamente hanno delle pene assolutamente ridicole e quando uno decidesse che per qualche ragione, perché magari ha accumulato qualche altra condanna, non vuole farsi condannare, deve solo avere la pazienza di pagare l'avvocato, di farsi 3 gradi, perché non c'è praticamente quasi chance nella nostra regione, passando per l'appello, di riuscire a fare 3 gradi in questi anni. E lo stesso vale per la gran parte dei reati urbanistici. Voi pensate cosa vuol dire l'ambiente, l'urbanistica per questo paese in generale, per questo tipo di rischi di, anche di sfruttamento, di infiltrazione, e noi come lo presidiamo? Con il nulla praticamente. Il furto aggravato è punito fino a 10 anni. Questo è.
Sì, insomma, seppellire amianto lungo le strade della Bassa non è reato praticamente. È solo una contravvenzione, giusto?
Sì, il singolo fatto sono tutti fatti contravvenzionali, poi dipende da come si inquadra, eccetera, se uno riesce a inquadrarlo in un reato di traffico, ma il reato, i reati ambientali sono contravvenzionali. Ogni tanto si cerca, ci sono stati quelli che una volta dei predatori d'assalto che si sono attaccati. Voi pensate, gran parte della lotta, per esempio, tutta il contrasto, ma questo facciamo una parentesi, ma per dirvi la mancanza di strategia su questo, la gran parte della lotta su questi temi si è dovuta inventare. Tutto il discorso su Radio Maria e quindi su tutta la violazione delle emissioni, con danni alla salute, che è stato costruito attorno a una norma che era del codice fascista, pensato per tutt'altro fenomeno, e che però si è riuscito con un'interpretazione a dire va applicata su questo, no? Era completamente sguarnita ed era comunque un reato che è riuscito ad affrontare il fenomeno. Dal punto di vista sanzionatorio è nullo, o quasi è ridicolo.
Siamo arrivati anche a un certo orario, per cui sentiamo se c'è ancora qualche domanda, altrimenti andiamo davvero in chiusura, ringraziando allora prima di tutto Giovanni, Tizian e Marco Imperato della loro presenza qui stasera. Ringraziamo naturalmente anche Libera Modena, che ha organizzato la serata. Grazie di essere intervenuti.